Questa che avete appena cominciato ad ascoltare sarà una puntata di Wilson un po' diversa dalle altre, un po' speciale, innanzitutto perché è la prima puntata che può essere ascoltata soltanto da chi ha un abbonamento al Post, e quindi se state ascoltando questo messaggio, di solito queste frasi finiscono malissimo. Vuol dire che sono stato rapito? No! Se state ascoltando questo messaggio vuol dire che avete un abbonamento al Post, e questo vuol dire che devo innanzitutto manifestarvi tutta la mia, la nostra gratitudine, sia che abbiate l'abbonamento al Post da 6 mesi, 3 anni, sia che vi siate abbonati in questi giorni proprio per ascoltare Wilson. A voi a maggior ragione va non solo la mia gratitudine, ma anche il mio caloroso benvenuto tra le persone che compongono questa comunità, nella quale sono abbastanza sicuro, e non posso dire sono sicurissimo che poi, ma sono abbastanza sicuro vi troverete molto bene. Scoprite tutto quello che potete fare col vostro abbonamento, non c'è soltanto Wilson tra le cose a cui potete accedere. Ecco, grazie mille innanzitutto. L'altra ragione per cui però questa puntata è un po' una puntata speciale, ce ne sono anche delle altre, innanzitutto è una puntata, lo ascolterete tra poco, registrata dal vivo, cioè non io adesso sono in studio, ma quello che ascolterete tra poco è stato registrato sul palco del Teatro Bellini di Napoli in occasione dell'ultima edizione di Talk, i festival di incontri, conversazioni, chiacchiere che il Post organizza periodicamente in diverse città italiane. Questa l'abbiamo registrata sabato 1 novembre, quindi pochissimi giorni fa, a Napoli appunto, ed è una conversazione dal vivo sul palco. Sentirete anche il pubblico, sentirete tutte le imperfezioni, ma anche il calore di quello che si riesce a creare come atmosfera in teatro, con Julio Velasco, che è uno di quegli ospiti per il quale posso giocarmi la frase fatta che non ha bisogno di presentazioni. Allenatore della nazionale italiana di pallavolo femminile in questo momento, ma già allenatore di pallavolo di enorme successo alla guida della nazionale maschile, di altre nazionali, di importanti club italiani, probabilmente, anzi sicuramente, il migliore e più vincente allenatore della storia della pallavolo. E non solo, perché lo sapete, Wilson non è un podcast sportivo, non parla solitamente di sport, ma nella storia, nella carriera, nella personalità di Velasco sono emerse nel tempo una capacità di osservazione, di riflessione, di commento di quello che ci accade intorno e quindi anche di quello che va oltre la pallavolo, che lo ha reso un personaggio molto ammirato, molto ascoltato, molto seguito. Questa non sarà quindi una puntata di Wilson in cui prendiamo una singola questione e ne parliamo approfondendola, osservandola da ogni lato e da ogni aspetto, ma in cui attraverso un punto di vista particolare e che merita di essere ascoltato, lo sentirete tra poco, cerchiamo di essere stimolati da questi punti di vista e queste riflessioni per poi da lì partire con le nostre personali riflessioni, con i nostri personali punti di vista. Parleremo durante questa conversazione, o meglio abbiamo parlato perché l'abbiamo registrata, ma voi sentirete tra poco anche di diversi temi che sono stati oggetto delle puntate di Wilson realizzate fin qui. Parleremo di ottimismo e pessimismo nell'affrontare la vita, il presente, soprattutto il futuro. Parleremo di responsabilità e di alibi, di scuse. Parleremo di come funzionano le organizzazioni che funzionano. Parleremo di attualità, parleremo di politica, parleremo di scuola, di giovani e di pensioni. Persino di pensioni, pensate, abbiamo parlato in questa puntata live di Wilson con Julio Velasco.
Eccoci, buonasera, fate un grande applauso a Julio Velasco.
Buonasera, grazie.
Beh, benvenuti e benvenute a questa puntata dal vivo di Wilson, benvenuto soprattutto a Julio Velasco, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qui. Un altro applauso mi sembra più che giustificato. Non è la prima volta che il tuo nome viene fatto dentro una puntata di Wilson e mi era capitato di citarti 2 o 3 volte almeno anche quando conducevo Morning, nonostante né Morning né Wilson siano 2 prodotti di informazione che parlano di sport o di pallavolo. Eppure in più di un'occasione mi è capitato di raccontare delle cose che avevi detto, citarle, perché mi sembrava, ma naturalmente non sembra solo a me, che avessero un valore, avessero un significato e un senso, e ci fossero, potessero esserci utili anche uscendo dal terreno dello sport e parlando della nostra vita, della società, del modo in cui conviviamo. Una delle cose che ho citato più spesso è la tua teoria sugli alibi, è la famosa storia di chi schiaccia che dice che è colpa dell'alzatore, e l'alzatore dice che è colpa della ricezione, e come magari davvero la ricezione era una pessima ricezione, l'alzata era una pessima alzata, eppure ognuno di noi se indica e individua soltanto fuori da sé le responsabilità delle cose che non vanno, ci mettiamo nella situazione di non fare mai un passo avanti. Mi è sembrata una descrizione di una cultura che è molto italiana. Mi sono sentito visto, mi sono sentito osservato quando per la prima volta ti ho ascoltato fare questo discorso. E tu non sei italiano, oggi sì che sei italiano, ma arrivi da un altro paese. Quando hai cominciato a capire gli italiani? Quando ti è sembrato, dopo essere arrivato qui, ho capito un po' come funzionano questi qui?
Ma intanto l'Argentina è molto simile. O sea, questa idea contro le scuse, dicevo in spagnolo, avevo scritto anche un articolo prima di venire in Italia, e già lo sentivo lì, perché l'Argentina è esattamente uguale da questo punto di vista. D'altronde noi siamo un po' nipoti degli immigranti italiani, eccetera. Quello uno lo nota subito, perché è un meccanismo, intanto un meccanismo umano, no? I bambini, quando uno l'ha detto, non prendere la Nutella, poi hanno tutta la bocca piena di Nutella, la mamma dice, ti ho detto non prendere, io non l'ho presa, ti dico. È normale, no? Un modo di difesa, però il problema è quando diventa sistema. Ed è un po' sistema, per quello che io con i miei collaboratori uso alcune espressioni così come slogan praticamente, no? Problema, soluzione, perché di solito stiamo molto tempo a spiegare molto bene, non male, molto bene, molto intellettualmente, con un sacco di dati eccetera, quali sono i problemi, e non dedichiamo lo stesso tempo, nello stesso rigore, a trovare una soluzione, perché poi ci sono cose che non hanno soluzione, allora perché perdiamo tempo? Se non hanno soluzione, questo non ha soluzione, andiamo avanti. Perché, vabbè, io faccio un lavoro molto pragmatico, no? Cioè, poi le idee mi aiutano, ok, però poi alla fine bisogna concretizzare molto, e credo che il problema dell'alibi non è una questione morale, non è ha una cultura degli alibi, è una cosa, è che l'alibi non permette di imparare. Cioè, l'essere umano impara soprattutto per feedback. Io provo una cosa, non funziona, provo di un altro modo. Uno lo vede molto nei bambini, no? Come impara a usare gli apparecchi elettronici, come fanno il cubo, e prova errore molto. Se io dico, se un bambino dicesse, se sbaglia a usare l'iPad o il telefono, e dice, no, il problema è che Apple lo ha fatto male, non sono io che sbaglio, non imparerebbe mai. Quando poi va a scuola dice, la maestra ce l'ha con me però. Perché subentrano le emozioni, ovviamente, che la macchina non ha. Allora, dobbiamo anche lavorare su quelle emozioni perché ci siano meno alibi possibili, non è che non ci devono essere mai, perché sennò non riusciamo mai a difenderci a volte in certe situazioni.
Tu dicevi, faccio un mestiere molto pragmatico, ed è vero. È vero anche che prima di cominciare a fare questo mestiere hai studiato filosofia, e forse possiamo mettere anche un'altra cosa sul tavolo, e cioè che nello sport, nelle storie dello sport, nei meccanismi dello sport, anche chi non lo pratica o non lo pratica al livello a cui lo pratichi tu, spesso rivede delle cose, dei fenomeni, dei meccanismi della vita. Lo sport come metafora della vita, ecco, non è persino un concetto banale nella sua verità, e questo fa sì che, mi sembra, ti trovi spesso a raccontare delle storie, delle cose di sport che hanno a che fare con la tua carriera, ma che hanno un significato generale. Se vieni trattato a volte un po' come un guru, come la vedi, come la vivi questa? che le persone aspettano che Velasco gli spieghi la vita e non solo eventualmente la pallavolo.
Sì, mi manca solo fare, non so come che si chiamano quei corsi.
Sì, ho un libro di autoaiuto.
Sì, no, per carità di Dio. ma io... penso questo, penso che la esposizione mediatica, quando uno poi nello sport vince, ma penso che può succedere anche nella musica, che è l'altro grande spettacolo, soprattutto per i giovani, no? Lo sport e la musica sono i più grandi spettacoli del mondo, si crea un personaggio. Io mi ricordavo quando proprio nella facoltà abbiamo studiato Pirandello, no? Se personaggio cerca d'autore, si crea un personaggio. io negli anni 90 cercavo ancora disperatamente di controllare quel personaggio, ho mollato. È incontrollabile, ossia il personaggio lo crea la gente, lo creano i media, a vita propria. Ci sono io, c'è il mio personaggio. Per cui al mio personaggio le danno questa cosa di guru, io me ne tengo bene alla larga del mio personaggio, e cerco di mantenere i piedi per terra, cerco di... Succede anche questo, che io come allenatore della nazionale avevo già imparato prima che se uno parla molto di metodo di allenamento, di tattica, di tecnica, eccetera, fa che molti colleghi si infastidiscano, perché dice questo ci vuole insegnare a tutti come dobbiamo allenare. Per cui io parlo d'altro, spesso, ma non perché la chiave delle vittorie sia la gestione del gruppo, la parte, sino perché non voglio entrare nel merito proprio specifico. Però sono rassegnato, ci sono tante frasi che mi dicono, ma è bella quella frase che ha detto, infatti è bella, ma non l'ha detto io. Non so chi l'ha detta, me l'hanno messa lì ed è così.
Certo. Ma ce n'è una, per esempio, che hai citato un attimo fa, il segreto è il gruppo, che è una cosa che si dice di molte squadre vincenti. Perché vinciamo perché siamo una famiglia, per vincere bisogna fare squadra. Io ti ho ascoltato poco tempo fa raccontare in un intervento pubblico che tutte queste cose in realtà non sono vere. Non è vero che il segreto è il gruppo, non è vero che per vincere bisogna fare squadra. Quindi come si fa?
Fare squadra sì, però...
Non è sufficiente.
Per esempio, una cosa quando mi dico... La colpa è nostra, ossia, soprattutto di giocatori. Quando mettono un microfono dopo una vittoria, 90% delle volte dicono abbiamo vinto perché noi siamo come una famiglia, siamo uniti, ci aiutiamo. E io dico sempre, speriamo che la mia squadra non sia come una famiglia, perché le famiglie sono piene di casini. A me basta che sia una squadra. Perché si dice questo? Un po' perché dopo una vittoria uno sente una fratellanza, è vero, è un sentimento. Appena dopo uno ha vinto, uno andrebbe in vacanza con i compagni di squadra. Cioè, perché si crea una cosa quasi mistica, no? Che poi passa. Però quando si dice la chiave è il gruppo unito, io quando sentivo, ho sentito molto quando ha vinto Italia l'Europeo di calcio con Mancini, no? Dopo di non aver qualificato al Mondiale, quindi era una vittoria così importante, e giustamente i giornalisti chiedevano ai giocatori come mai, no? In un momento così negativo erano riusciti a vincere, e la risposta è stata quella di tutti i giocatori. Il gruppo unito, io pensavo, ma se il gruppo unito se gioca male, se vince? No.
Anche se vanno tutti d'accordo.
No, se perde, se si gioca male. Quindi, per giocare bene bisogna essere amici? No. Non è necessario, perché poi se si vuole utilizzare, che io non mi faccio responsabile di chi utilizza il modello sportivo per altre cose, chiarisco, non sono uno che va e dice usate, è impossibile, se noi che facciamo una comunità di amici, perché le cose funzionino, la squadra è un'altra cosa, la squadra ha due cose per chiarire questo, uno i ruoli, nella squadra i ruoli sono molto chiari e i ruoli sono proprio diversi tra loro, quindi uno difende, l'altro attacca di più, sì difendiamo tutti, attacchiamo tutti, però uno difende più di quello che attacca e l'altro attacca più di quello che difende, e insieme se quello funziona, la squadra funziona, e questo è un elemento fondamentale. Ma l'altro elemento, secondo me ancora più importante, forse per fuori dello sport, è che l'aiuto tra i giocatori, quando si aiutano in gioco, non è perché sono amici, non è perché c'è un imperativo etico, è perché parte del gioco. Se uno non fa certe cose di aiutare al compagno, gioca male. O sea, non so, se nel calcio oggi penso che tutti fanno fare pressing a tutti i giocatori, non solo a centrocampisti. L'attaccante che non fa pressing, c'è una parte del gioco che non fa. E quindi è ripreso dall'allenatore, lo fa allenare il pressing. Nella pallavolo, quando uno schiaccia, tranne chi schiaccia, che deve pensare che farà punto, perché se no, tutti gli altri devono pensare lo murano.
E quindi devo essere pronto a reagire alla cosa.
Immagino che tutti capiscono i termini pallavolistici, no? Perché se no, una gap culturale grave. Cioè, tutti lo murano o la murano, e quindi cosa facciamo? Andiamo ad aiutarla, ossia andiamo a prendere quella palla che mura l'avversario, non è detto che anche se mura è punto. Ora, non è che quando attacca Silvia in posto 4, sia a sinistra del campo, dice Silvia è una brava ragazza, non se la tira, guadagna quanto me, molto importante, guadagna quanto me, quindi quando lei schiaccia tutti andiamo a fare copertura. Invece quando attacca Elena in posto 2, quella se la tira, guadagna 3 volte quello che guadagno io, quindi lei che si arrangi. Se guadagna 3 volte che faccia punto, perché io devo andare a coprire. No, se va a coprire anche a Elena, anche se i rapporti non sono buoni, perché parte del gioco, non c'entra niente nell'amicizia, nella famiglia, nella buona volontà, non c'entra niente. Per cui il gioco di squadra sì è necessario, le altre cose se ci sono tanto meglio. Certo, soprattutto in nazionale, perché noi conviviamo molto, quindi stiamo in albergo, facciamo tutti i pasti, dormiamo insieme, insomma, stiamo molto tempo insieme, a differenza del club dove si va a allenare e poi uno torna a casa. Quindi se il gruppo è unito, i rapporti sono buoni, però è molto meglio. Però anche ci sarebbe da chiedersi, è il gruppo unito che aiuta che la squadra funzioni o anche la squadra che funziona aiuta che il gruppo sia unito?
Certo, quando poi dopo l'allenamento si torna in hotel, si va più d'accordo se è stato un allenamento bello e se
e soprattutto
funzionato.
Se si vince.
O
perché,
se si è vinto dopo la
partita.
Perché
lo sport è funzione, diciamo, è un gioco, quindi come tutti i giochi, no? Anche se uno gioca a carte, cioè uno vince e l'altro perde. E se si vince è tutto più facile, se si perde è tutto più complicato, perché non è che dentro delle squadre non ci sono interessi individuali. Questo secondo me è un altro errore che a volte si fa, che fanno anche alcuni miei colleghi, che presentano lo spirito di squadra anche lì come un ambiente quasi ideale, no? Dove non ci sono interessi individuali, quella frase che usano molto allenatori di calcio: quando l'io diventa noi allora ci siamo, e l'io non diventa mai noi. Nel senso, non è che scompare l'io per diventare noi, sono due cose che coesistono. Dentro del noi, ossia le squadre, ci sono gli interessi individuali ed è impossibile che non ci siano. E tanto di più quando c'è il professionismo di mezzo, perché un giocatore che non gioca perde anche valore, non solo tecnico, oltre a tutto il resto. Quindi non è che noi abbiamo un buon spirito di squadra quando l'io scompare, quando non ci sono più interessi individuali, se no quando l'interesse collettivo, ossia il raggiungere l'obiettivo, è così importante che controlla gli interessi individuali, che comunque sussistono.
Vorrei chiederti qual è in questa ricetta il ruolo del leader. Te lo chiedo un po' per un amico che qualche mese fa ha assunto un importante incarico di leadership in un'organizzazione complessa. Ma più in generale, penso magari a quando è iniziata la tua carriera e dovevi dimostrare tutto ed entri in uno spogliatoio e devi allo stesso tempo convincere quelle persone, persuaderle del fatto che se seguono le tue indicazioni la squadra funzionerà e giocherà meglio, un po' forse anche sedurle, però puoi prendere delle decisioni e scontentare qualcuno inevitabilmente. Come fai a gestire questa tensione?
Ma è molto specifica, è difficile dire una cosa generale, però a livello generale possiamo dire che un po' uno è leader e un po' è capo. Cioè, il leader quando guida, quindi guida, quindi li convince, le fa vedere la strada migliore, perché è molto importante l'autorevolezza, nel senso uno deve sapere davvero. Che voglio dire con questo? Una cosa è, io ho letto, se io ti do a te 5 libri di pallavolo e parliamo 4 ore, tu puoi dire, parlare come un allenatore, senza problema, con qualunque persona che è abituata a studiare. Questo non vuol dire che sai veramente di pallavolo, e lo stesso vale per me. Io potrei parlare di un altro sport se mi danno un po' di informazione, ma non vuol dire che io so di quello sport. Quindi sapere veramente, perché gli altri se ne accorgono. Se uno le dice guarda, fa così che andrà meglio, ci prova e va meglio, dice ah, a questo l'ascolto perché funziona. Se invece uno le parla in generale con frasi, no, esortazioni, frasi molto belle però che sono prese da un libro che non le ho passate, è come se la mia testa fosse un filtro, no? Che l'informazione passa, diventa mia e allora va a loro. se non diventa mia, loro se ne accorgono. Non è che se ne accorgono a livello di dire qua succede così, ma hanno quella sensazione di cosa falsa, un pochettino, e quindi vogliono vedere se è falso o no, quindi mettono l'accento in un'altra cosa e non inseguirci, no? Quindi questa è la prima cosa. Però ci sono altre cose che invece comandiamo. Questo è così, perché così? Perché io ho determinato che sia così, perché se no ci passiamo tutto il giorno a parlare invece che a fare. È un po' questo. Io ho imparato molto anche delle mie figlie. Io mi ricordo con la mia seconda figlia che c'è una discussione, voleva fare una cosa a 14 anni che la sorella aveva fatto a 17. E allora, siccome io l'avevo detto a loro, se voi potete discutere con me, potreste discutere con tutti, dicevo. E lei mi discuteva bene, mi diceva, perché non lo... Che il tempo cambia, mi dice, anche una volta quelle di 17 non facevano niente, adesso il tempo è cambiato, io posso fare quello che mia sorella ha fatto a 17. E voleva andare in vacanza in tenda con ragazzi a 14 anni. Io gli dico no, ma è chiaro che è una convenzione, perché no? Se uno va in fondo alla discussione la perde con un adolescente. C'è poco da fare.
E quindi alla fine devi dire no perché no.
No, perché lo dice tuo papà, punto. È così. Solo che questo implica, e con i giocatori succede lo stesso, implica rinunciare a essere sempre amato. Perché mia figlia andava per le scale alla sua camera borbottando e io mi sono guardato bene di chiederle cosa borbottava. E con i giocatori succede lo stesso, ci sono cose, va bene, li convinciamo, tutto bene, per altre cose, questo è così. E la combinazione delle due, se andiamo troppo di là, siamo un po' troppo dirigisti o autoritari, se andiamo troppo di là, finisce che si confondono i ruoli.
Siamo amici.
Siamo amici, no? Perché a volte la tentazione, perché poi sono divertenti i giovani, no?
Mi piace passare il tempo.
Mi piace moltissimo, mi piace moltissimo. Credo che sia un grandissimo privilegio lavorare con i giovani. Però se rischia di essere come il papà che si mette a ballare nella festa dei 15 della figlia, che la figlia le dice vai con la mamma in cucina, che questa è la festa nostra, no? O sea, loro stanno lì nel bene e nel male. Io sono allenatore e io ho cominciato a allenare, ho cominciato non il primo anno, ma al terzo, quarto anno, avevo compagni, cioè avevo giocatori come se fossero i miei compagni della mia età. Anche a Modena avevo il palleggiatore, aveva la mia età. E quindi loro sono i giocatori, io ho un ruolo, e io ne parlo anche, il mio ruolo è di dirigere, decidere certe cose. Voi decidete altre cose e dobbiamo rispettare, che è l'essenza delle squadre. Proprio il rapporto tra i ruoli.
La decisione è funzionale alla cosa che dicevi un attimo fa, e cioè l'idea che la squadra può migliorare, che il giocatore può migliorare, che in quel miglioramento vedi anche in potenza tanti altri miglioramenti che a quel punto ti sembrano possibili. E mi sembra che questo sia un altro grande terreno in cui parliamo di sport, ma non parliamo più soltanto di sport, perché il lavoro di un allenatore, per esempio, ma anche quello di un giocatore, non può andare avanti, non può essere fatto se non credi che le cose possano migliorare, se credi che lo status quo sia inalterabile, oppure che le cose possano soltanto andare peggio. Devi non solo credere a livello ideale, ma concretamente lavorare perché le cose migliorino e cercare in quei risultati ulteriori miglioramenti. Questa è una cosa che è dentro qualsiasi vicenda del nostro tempo, modo di leggere la realtà. Dentro Wilson ne abbiamo parlato in moltissimi casi diversi e ho fatto una puntata a un certo punto parlando specificamente della sinistra, ma secondo me non solo la sinistra, su come siamo diventati oggi tutti molto più pessimisti e convinti, non solo rassegnati, ma convinti che il passato era meglio del presente e il futuro sarà peggio del presente. Tu sei in questo paese da parecchio e hai anche visto fasi diverse, hai avuto a che fare con ventenni in tanti momenti diversi della nostra storia, ma sempre ventenni erano. Sembra anche a te che ci sia un pessimismo generale nella società, nei giovani soprattutto, meno fiducia del fatto che possiamo migliorare, che le cose possano migliorare?
Io credo che nei giovani c'è questo pessimismo perché li abbiamo convinti noi adulti. non è proprio una caratteristica di giovani. Io vedo, vabbè che io ho una visione particolare perché sono giovani che sono un'elite, però il giovane non è così. Ci sono giovani pessimisti, insomma, per carità, ma la cosa bella dei giovani è proprio il contrario, che sono fiduciosi del futuro, delle possibilità. Però li abbiamo convinti noi, perché noi diciamo costantemente che è tutto peggio, ma tutto peggio, e non è così affatto. Basta pensare come era l'Italia dopo la guerra. Io questo l'ho parlato con molti giocatori negli anni 90, perché alcuni avevano nonni. Per esempio Cantagalli, il nonno era stato un partigiano, non aveva niente, poi ha fatto un'industria piccolina, poi il papà l'ha sviluppato, insomma, aveva una situazione economica buonissima, però sono partiti da lì, no? Lì ci sono tanti motivi. Un motivo, secondo me, è che quando noi vogliamo che le persone cambino, abbiamo un buon modello delle scuole, in un senso, no? Non voglio criticare le scuole, anzi, una delle cose che difendo, la scuola italiana ha tanti problemi, ma secondo me è una scuola ottima. Ci saranno migliori, per carità di Dio, ma io lo vedo non solo nei miei figli, lo vedo nei giocatori, nelle giocatrici, come parlano con proprietà. Per esempio, tutti i giocatori che ha avuto, i giocatrici, quando le intervistano, quando uno parla con loro, non è vero che hanno un'educazione pessima, come si dice spesso. Però la scuola come funziona? Che uno ha molte materie e deve andare bene in tutte le materie. Per cui c'è un'idea che si filtra senza volere, che il modo di migliorare è migliorare molte cose contemporaneamente. E questo è un errore metodologico, perché se uno, per esempio, ha una squadra, no? E le dice dobbiamo migliorare in 10 cose, e la squadra ci mette l'anima a migliorare 10 cose, nel migliore dei casi migliorerà un pochettino in ogni cosa. Quindi la squadra è la stessa, solo che un pochettino meglio, per cui continua a perdere, perché non ha migliorato sufficientemente per cominciare a vincere con le squadre con cui perdeva prima. Se uno invece le dice a ogni giocatore o giocatrice, le dice tu devi migliorare questa cosa qua, e se il resto rimane come prima non mi faccio problema, ma questa la devi migliorare in poco tempo. Poco tempo è un mese, 2 settimane, non un anno, eh? Siccome una sola cosa, metto tutto l'sforzo in quella cosa lì. Quando vanno a giocare, una squadra di pallavolo ha migliorato in 7 cose. Non è la stessa squadra, è un'altra squadra. Una del calcio ha migliorato in 11 cose. E poi prenderemo la seconda priorità. Questa è la prima. Poi quando questa funziona, la seconda passa ad essere prima e la terza passa ad essere seconda. E così va avanti. Allora, quando si muove la cosa, che si migliora, c'è il feedback, dice, posso migliorare.
Diventa più facile forse migliorare la seconda.
Esatto, perché uno prende fiducia che posso migliorare, prendo fiducia all'allenatore che mi ha aiutato a migliorare. Allora, se devo migliorare in 10 cose, subentra quasi sempre un meccanismo di difesa. Non ce la faccio. No, non ce la faccio. E uno lo convince più. No. Sì, lui mi parla bene, ma non ce la faccio. Allora, quella priorità io devo sceglierla, non perché in astratto è la più importante. Deve essere importante, ma deve essere facilmente migliorabile per creare quel meccanismo virtuoso. Detto questo, io l'ho sentito il tuo programma quando parlavi della sinistra, lì ci sono altri problemi.
Ecco.
Secondo me. Più complicati.
E come? Ma no, mi chiedevo, ascoltandoti, se davvero qui c'è un grande significato politico di questa idea, cioè che a fronte di 10 cose da cambiare o di una rivoluzione che pensiamo di dover fare, la montagna, se pensiamo di scalarla tutta in una volta, è impossibile dirci ci riusciremo. Ma se mi metto degli obiettivi intermedi, non perché allora non vuoi arrivare lì, vuoi arrivare soltanto qua, noi voglio arrivare lì, ma per arrivare lì devo prima fare questo, mi sembra un ragionamento riformista, direi, diciamo, a livello
sì, ma poi abbiamo detto, almeno io ho detto prima, che si impara per feedback. Ce l'ha la sinistra il feedback?
Oddio, dipende da che tipo di...
Perché se io, per esempio, io sono uno pessimo con gli apparecchi elettronici, sono pessimo. Io non aggiorno il telefono finché funziona l'applicazione, io non lo aggiorno. Perché quando lo aggiorno mi incasino la vita. Però se io voglio fare una cosa, provo, non funziona, cambio, se no continua a non funzionare. A volte io quando sono nel computer spingo una e non funziona e le do più forte.
Prima o poi.
Allora mia moglie mi dice: guarda che anche se le dai più forte non è quello il tasto. Allora penso: ma perché faccio così? Perché sono della generazione dove quando la televisione non funzionava uno le dava una botta e funzionava. E allora uno le rimane questa cosa, no? E allora le dà più forte, come la macchina da scrivere, ma il computer non è come la macchina da scrivere. Allora uno deve cambiare e quando le sto per dare più forte mi fermo e dico: no, non è così che, no? Devo cercare un altro tasto. Ecco, questo è fondamentale, perché se non c'è questo meccanismo, poi uno può avere ragione, avere torto, ma non è il problema sbagliare, il problema è non fare feedback. Questo è il grande problema, per qualunque cosa.
Non imparare dall'errore, esatto, e correggere di conseguenza.
E vedere che cosa funziona, perché il problema che io vedo, io mi considero una persona di sinistra, però mi trovo spesso a disagio con molte altre persone di sinistra, perché non parliamo mai di proporre cose che funzionino, sino cose che sono giuste. Mettiamo la bandiera. Bah!
Dichiarazione di principio.
Io sono puro, ma non funziona. Allora, vogliamo cambiare le cose, ma io ho litigato per 20 anni con il tema Berlusconi, per esempio. 20 anni.
Perché io dicevo, e da che parte li trovavi?
Perché diciamo, io dicevo: Berlusconi fuori classe. Mamma, se lo dicevo ai miei amici di sinistra, ma che sia un fuori classe non vuol dire che io sono d'accordo. Sono due cose diverse. Perché nello sport, se io non riconosco la forza dell'avversario, è la cosa, primo errore gravissimo che faccio. Se io voglio battere una squadra, devo vedere tutti i suoi punti forti e i suoi punti deboli, però devo riconoscere se è forte. Se no dico: no, è facile, dico ai giocatori: no, non è forte, poi quando entrano in campo vedono che è forte, ed è più difficile. Allora, se confonde quello, e infatti se uno prende 100 persone di sinistra, 100, e le dici: velocemente dimmi la critica alla linea politica di Berlusconi, quanti troviamo che sanno dire quali erano le cose che non andavano, non di lui,
no, infatti, ma della linea che era politica?
Allora è difficile così, è difficile, perché da quando la politica esiste si tratta di quello. Non di come sono le persone, se aveva l'oggettina, non aveva. Sì, va bene, quello va bene. Però perché è sbagliata quella politica? Perché io devo dirle alla gente quello. E su quello si fa fatica.
Ma quando tu dici: teniamo conto allora di quello che funziona, qualcuno potrebbe dire: cosa vuoi dirci? Che dovremmo fare un po' più come Berlusconi, visto che
Berlusconi
certe sue cose funzionavano?
Per esempio, a Berlusconi molte cose non le hanno funzionato. Ma non è stato rimarcato quello, è stato rimarcato che andava con le ragazze, le cose che non hanno funzionato. Berlusconi è partito, lo sanno tutti: faccio questo, faccio l'altro, faccio l'altro.
Per chi ascolta in podcast in questo momento, Velasco sta facendo un gesto eloquente con la mano, come a dire: ciccia poca.
Sa, no? Quindi non è quello che funziona indipendentemente dai principi, indipendentemente dai valori. Tenendo conto valori, principi, eccetera, però noi dobbiamo proporre cose che funzionano. Se uno le domanda sempre a quei 100 di sinistra: chi ha fatto l'amnistia ai fascisti in Italia?
Non lo sanno.
Non lo sanno.
Certo.
Ma è stato il segretario generale del Partito Comunista Italiano che lo ha proposto. Allora, perché? Aveva simpatie fasciste? O perché in quel momento era una cosa che conveniva per arrivare ad altri obiettivi che magari c'erano, magari uno è contro, va bene, però non che ci presentiamo le cose, sembra che, perché così non andiamo da nessuna parte, cioè, secondo me.
C'è una tua frase che hai detto durante un'intervista, un festival qualche tempo fa: se parlassi come un politico non vincerei mai, non vincerei una partita. Non so se ti ricordi più o meno il discorso, il contesto.
Questo è parte del personaggio che non controllo.
Che non condividi. Era tua, però era in un, probabilmente in un discorso più ampio.
No, non lo so.
Ma c'è qualche differenza? Perché comunque anche il politico è un leader che deve convincere le persone, che
no, la differenza,
non deve pensare solo a essere amato.
Sì, esatto, io proprio in politica si parla di un tecnico, un politico, no? Io sono un tecnico, proprio per definizione, un allenato è un tecnico. Perché io faccio quello che funziona e basta. Il politico deve ottenere consensi, perché se non ottiene consensi non ha gli strumenti per fare quello che vuole fare, se non ha l'appoggio del Parlamento, se non diventa il Presidente del Consiglio, insomma. Per cui io ho un grande rispetto per i politici, non mi sumo a quelli che li trattano sempre come se fossero stupidi, perché la politica è l'arte più difficile in assoluto, perché devono proprio combinare quello che si deve fare con quello che si può fare e non dipende da loro, ed è molto fluttuante perché la gente cambia opinione, è molto difficile, perché se non ottiene consenso non può fare le cose che può fare. Quindi da quel punto di vista io non posso come allenatore fare quello, perché io non devo ottenere consensi, io devo ottenere vittorie. Però il politico sì lo deve fare. Per quello, anche una volta ho letto una cosa a Norberto Bobbio che mi è rimasta impressa. Dice: un intellettuale può finire un libro con un dubbio, il politico non può nemmeno iniziare.
Verissimo.
Deve dire: bisogna far così. Però a sua volta deve ottenere il consenso nelle elezioni di quello che dice. È difficilissimo. Non... Meglio fare l'allenatore Parolo.
Certo, rispetto al politico non c'è dubbio. Ormai che siamo in un terreno di, diciamo, di attualità e anche, diciamo, con un piede nello sport ma con un piede dappertutto, nella tua carriera hai avuto una finestra in cui ti sei occupato di un altro sport, cioè il calcio. Fine degli anni 90, inizio anni 2000, con incarichi dirigenziali, non come allenatore, nella Lazio, nell'Inter, erano degli anni in cui il calcio italiano era molto diverso da quello odierno, molti più soldi, in generale un movimento in maggior salute, però quell'esperienza è durata poco e non si è ripetuta. Hai visto delle cose diverse del nostro paese, guardandole, diciamo, guardandoci dallo sport in assoluto più popolare, un fenomeno culturale non eguagliato da altri nel nostro paese?
Ma alcune cose, intanto è stata un'esperienza molto interessante, oltre che molto ben remunerata, diciamo anche questo. Secondo me, dopo la politica professionale, viene il calcio, nel senso che nel calcio non possono i dirigenti molte volte fare le cose che bisogna fare.
Anche loro hanno bisogno del consenso.
Esatto, esatto. Perché anche loro hanno bisogno del consenso. In alcune piazze questo è molto forte. La tifoseria ha una forza molto grande.
Non qui, naturalmente.
No, no, no. E questo succede molto, per esempio, quando un grande giocatore comincia il declino. Non è che non capiscono che è il momento di venderlo. È che non lo possono fare. Perché la tifoseria è affezionata sentimentalmente anche con quel giocatore che fino a poco tempo fa era il migliore, e allora bisogna aspettare proprio che sia nel declino totale, quando già non lo vuole nessuno.
E appunto i giocatori insultano i dirigenti perché non hanno venduto il giocatore.
Allora è complicato, è molto complicato. Poi nel calcio è cambiato molto da quando non c'è più il vincolo, cioè il vincolo era una cosa ingiusta dal punto di vista sociale, perché una persona, un giocatore era proprietà, proprio proprietà di un club. Quindi non poteva decidere il suo futuro, perché a vita apparteneva a quel club. Quando è venuta la sentenza Bosman, che è stato un giocatore di, non so se in Olanda o in Belgio, non mi ricordo, che ha fatto causa alla Corte Europea e ha ottenuto la rottura del vincolo, il giocatore legato si è sotto contratto e basta. E quello ha cambiato tutto, lo ha complicato ulteriormente. Cioè un giocatore, ci sono cose che la gente non sa, per esempio se un dirigente, i dirigenti trovano un giocatore ubriaco alle 4 del mattino in una festa, non gli può fare una multa.
Ma dai, perché non è sul posto di lavoro, fuori.
È un libero professionista, è come un architetto. Se lui al giorno dopo si presenta all'allenamento e allena, no. Se invece lui non gioca, quindi non fa il suo lavoro, allora sì. E quindi, cioè, poi fanno dei regolamenti interni che i giocatori firmano, ma che non hanno valore legale. Se un giocatore dice sì, anche se ho firmato, io non accetto la multa, vanno a causa e vince il giocatore con un giudice normale. Quindi è molto complicata, molto più complicata di come la vede il tifoso, la gestione di una squadra di calcio, soprattutto perché è esposta continuamente. Cioè, qualunque azienda, se fosse esposta come una squadra di calcio all'opinione pubblica, ai bar, ai tifosi, dappertutto, i programmi di televisione costantemente, ma non durerebbe un mese. Perché qualunque litigio, qualunque cosa che succede ovunque, succede in una famiglia, figuriamoci in un posto di lavoro, sarebbero tema di tutti. È questo che succede nel calcio. E quindi è molto difficile gestire tutti quegli aspetti lì.
Un altro momento della tua carriera che mi sembra interessante e su cui vorrei chiederti qualcosa sono gli anni tra il 2011 e il 2014, quando hai allenato la nazionale di pallavolo in Iran. Era un Iran diverso da quello odierno, era comunque l'Iran degli Ayatollah, è una teocrazia. Che esperienza è stata quella lì, in quel paese? Come ti sei trovato?
Allora, io intanto ho vissuto in prima persona che noi in Argentina abbiamo organizzato il mondiale prima 78 di calcio e poi 82 di pallavolo durante la dittatura militare. Nel 78 il mondiale è stato assegnato all'Argentina molto prima del golpe di Stato che è stato nel 76 e per esempio Olanda ha minacciato con non andare per boicottare la dittatura argentina, eccetera. Nell'82 già era stata la guerra delle Malvina, del Falkland, quindi i militari erano in caduta libera e già la gente nel palazzetto cantava "chi non salta militare è", no? Quindi io ero lì sotto, me lo godevo molto questa cosa. E quindi io ho sempre pensato che è assolutamente ingiusto chiederle sempre agli sport di boicottare o riconoscere determinate questioni politiche che poi non si sa mai qual è il limite.
Spesso a fronte della pavidità invece della politica, che usa lo sport come strumento.
Continuiamo a comprare gas russo, però i giocatori russi anche di 18 anni non possono giocare i mondiali giovanili di pallavolo. A me mi sembra una cosa orrenda. O sea, che cosa c'entrano i ragazzini, no, con quello che fa il loro governo, no? Al di là, io appoggio all'Ucraina senza se, senza ma, chiarisco subito, però mi sembra una cosa assurda, perché allora io non avrei dovuto essere allenatore dell'Argentina nell'82, pur con tutte le mie vicissitudini con i militari che sono stati gravissime nella mia vita. Allora, quando mi hanno offerto l'Iran, io ho pensato a questo e l'ho detto al presidente della federazione. Io accetto, però non voglio nessun rapporto politico. E infatti, quando noi abbiamo vinto i giochi asiatici, la prima volta che l'Iran vince i giochi asiatici, la squadra è andata da Ahmadinejad e io no. Cioè, nel senso, io sono tornato in Italia e non mi hanno fatto nessun problema. Se me l'avessero fatto, l'esperienza è stata straordinaria. Il popolo iraniano è un popolo bellissimo. Cioè, se uno compra la guida turistica e dice le 10 cose da non perdere l'Iran, la prima mettono: se vi invitano a prendere un tè a casa, andate, perché lo fanno per ospitalità, perché è una cosa antichissima, no? Che la gente, insomma, quando le condizioni non erano quelle da adesso, passava per una e le offrivano da mangiare, sì, no? Cioè, e la gente è così. Poi uno all'inizio non riesce a vedere, a sentire che cosa pensano, perché loro sono molto attenti con chi parlano. Infatti a me mi hanno detto: vuoi sapere cosa pensa qualcuno? Non chiederle davanti altri. E così è fatto. E quando uno chiede risulta che tanta gente è contro il regime, però si muovono con grande prudenza, no? E questo è stato, c'erano state alcune manifestazioni con morti già, ma poche, molto meno delle ultime. Però c'è molta gente che non condivide, però anche in Argentina c'era molta gente che non condivideva, ma mica certo. Le stavamo a urlare ai 420. Però è stata un'esperienza impressionante, un po' noiosa, perché lì oltre ad andare al ristorante non c'è molto altro, perché il cinema c'è pochissimo, musica zero, però come loro si arrangiano, è molto interessante vedere come si arrangiano a fare le cose, Per esempio, loro fanno feste nelle case, che arriva uno, un giovane, e mette le luci di una discoteca tutto in una casa privata e fanno la festa lì. E lì ballano maschi con femmine. La polizia lo sa, però non ci va. Perché? Perché sanno che si spingono
che
troppo.
Anche loro devono essere prudenti a volte.
Sì, devono gestire. Quindi c'è una vita ufficiale e poi una vita parallela dove è molto simile alla nostra, però molte cose no, uno non può andare in un locale e che ci sia musica dal vivo, è tutta musica tradizionale. Sì, c'è, però insomma.
Anche in questo caso il gesto, diciamo, potete immaginarlo, voi che ascoltate. Con l'Argentina invece che rapporto hai oggi? Ci torni, la frequenti?
Io ci torno tutti gli anni. È una necessità che ho un'autonomia di 11 mesi. Io ho bisogno di vedere gli amici, di vedere i posti, di prendermi un caffè seduto. Che non deva dire caffè lungo e che me lo portano stretto.
Certo, che è sottinteso.
Che è lungo.
Ti stai lamentando del caffè italiano?
No. No, però a volte mi lamento della comunicazione. Okay. Uno dice lungo, tassa grande? No, lungo. Non ho detto americano, ho detto lungo. No, sono le piccole cose. Io ho bisogno di andare. E ci vado. Adesso vado il 26 novembre, vado.
Ti chiedo allora un'ultima cosa prima di salutarti, che sembra una domanda semplice, lo è, però è una domanda, è forse la prima cosa che ho pensato di chiederti. Faccio un mini riassunto, ma non dico niente, figurati che tu sai benissimo, ma che voi non sappiate, nella storia della pallavolo ci sono state moltissime squadre forti, fortissime, ma c'è un certo consenso tra gli esperti, gli storici e gli appassionati, che la più forte squadra di tutti i tempi tra gli uomini e la più forte squadra di tutti i tempi tra le donne siano state due nazionali italiane, entrambe allenate da te. E, a parte che questo dice qualcosa del tuo posto, diciamo, in questo sport, a me sembra che tu il gioco della pallavolo lo abbia completato, lo abbia finito, cioè che non ci sia altro. E invece continui a fare l'allenatore, mi sembra, anche con un certo impegno e con un certo desiderio. Ti chiedo perché. E qual è quindi il prossimo obiettivo? Cosa c'è dietro la prossima curva?
Ma intanto continuo a farlo perché, per quello che ho detto prima, secondo me è un privilegio lavorare con i giovani. Secondo, io da quando sono un ragazzino, ma proprio un ragazzino, ho vissuto in gruppo. Quindi quando a me mi dicono, ma tu puoi fare, puoi scrivere, puoi fare tutte cose da solo, io ho bisogno del gruppo. Non dei giocatori, staff, stare insieme con altri, discutere, ho bisogno di quello. E poi io mi rinnovo gli obiettivi. O sea, adesso sarà molto difficile perché dopo che uno ha vinto le cose più importanti, vincere di nuovo, però proprio quello è una sfida.
È più difficile vincere la seconda, rivincere.
Sì, molto più difficile, ma moltissimo più difficile. Se non altro, per non abbiamo il tempo di parlare, se non altro perché la pressione sui giocatori, soprattutto che sono giovani, le giocatrici, è la peggiore, che è l'obbligatorietà di vincere. Avere l'obbligo di vincere, l'abbiamo visto anche con Djokovic a Tokyo, no? Lui andava lì, dava due racchettoni e no, neanche quella di bronzo ha preso. L'obbligo di vincere è pesantissimo. Per me, per esempio, è una sfida. Mi motivo a dire, riuscirò a non farle sentire a queste ragazze l'obbligo di vincere, che siano più sciolte, più il qui e ora, che è stato un mantra nostro del primo anno, dell'anno dell'Olimpiada, no? Qui e ora voleva dire quello, non pensiamo a quello che dovremmo fare, nemmeno a quello che abbiamo fatto, agli errori, palla su palla, set per set, partita per partita, di mantenere quella, diciamo, innocenza dei primi. Quello è la parte psicologica che mi entusiasma a vedere se ci riesco. E poi a livello tecnico noi dobbiamo cambiare delle cose. Questo secondo me è molto importante. Quando uno dei motivi per cui è difficile rivincere è perché quando uno vince crede che ha trovato la verità. E non c'è niente quindi, più effimero che la vittoria.
Rifarò la stessa cosa che ho fatto prima. Rimetto le stesse giocatrici.
Esatto, lo stesso modo. Noi dobbiamo cambiare delle cose, che non necessariamente cambiare i giocatori e le giocatrici, anche sistemi, anche modo di allenare, rinnovarsi. E io quest'inverno, diciamo, sto lavorando su di me prima, su questo, che cose devo cambiare, non cambiare per cambiare, in che cosa, come convincere a loro a cambiare, perché quando una vinta, anche loro quando hanno vinto dice ma insomma perché mi fai cambiare se così va tutto bene, e questo mi motiva. Io in realtà non ho paura né di perdere né di, e tantomeno di annoiarmi, io ho paura della pensione.
Come molti in Italia, cioè, c'è una puntata su Wilson su questo tema. Julio Velasco, grazie mille.
Grazie, grazie, grazie a voi.
Grazie, grazie, non solo per oggi.
Spero che ascoltare questa conversazione sia stato per voi interessante e stimolante quanto per me parteciparvi. Se avete dei commenti, delle riflessioni, dei pensieri che volete condividere o segnalare qualcosa, potete farlo anche in questo caso, nel caso di questa puntata un po' speciale, un po' diversa dall'altre, usando l'indirizzo wilson@ilpost.it. Adesso che siamo tutti tra persone che hanno un abbonamento al Post, vi dico una cosa in più: se volete fare ascoltare questa puntata a qualcuno che non ha un abbonamento al Post, ma che mettiamo sapete essere grandi ammiratori e fan o interessati alle idee di Julio Velasco, ecco, ogni persona abbonata al Post può regalare fino a 10 puntate al mese dei podcast per gli abbonati e le abbonate del Post a chi non è abbonato. Occhio, non 10 puntate per ogni podcast, 10 di Wilson, 10 di Morning, 10 di Tienimi Bordone, no, 10 in assoluto, in generale, ma potete farlo molto semplicemente dall'app del Post. Se andate sulla schermata di riproduzione di questa puntata troverete un tasto Regala, seguite da lì le istruzioni. Occhio, il regalo è individuale, cioè otterrete un link da girare alla persona che volete far ascoltare quella puntata, che può essere utilizzato però quel link soltanto da una persona, da quella persona. Ecco, fatelo pure ovviamente, condividete, spargete la voce, passate parola, più siamo meglio stiamo. La rubrica sulle buone notizie che chiude tutte le puntate di Wilson si prende una settimana di pausa, ma torna la settimana prossima, come torna naturalmente Wilson con una nuova puntata. Grazie mille ancora e a presto. Ciao!